Dal libro della Genesi. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire un corvo. Esso uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo. Ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca, e la colomba tornò a lui sul far della sera. Ed ecco, aveva nel becco una tenera foglia di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba. Essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco la superficie del suolo era asciutta. Allora Noè fece edificare un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: Non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza, né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Parola di Dio. A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi hai fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Un sacrificio di ringraziamento. Alleluia. Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.
Alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. Dopo aver ammaestrato la folla, Gesù partì di là e andò nella regione di Tiro e di Sidone. Entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo, appena lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi. Ora quella donna che lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia era greca di origine sirofenicia. Ed egli le disse: lascia prima che si sfamino i figli, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma essa replicò: sì, signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Allora Gesù le disse: per questa tua parola, va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Allora siamo al terzo passaggio e domani il quarto, l'ultimo passaggio, sono quattro passaggi, questo del capitolo 7. Questo capitolo 7 che abbiamo visto avere un'impronta. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Quindi è un capitolo che vuole in un certo senso dimostrare come davvero l'importanza per essere in comunione con il Signore, l'importanza è capire che cosa c'è nel cuore. Proprio perché questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore è lontano da me. E ovviamente abbiamo visto i passaggi, no? Quindi il primo passaggio era proprio chiaro perché ci riportava quella sottolineatura dei farisei e degli scribi circa la purità o l'impurità. Il secondo passaggio è l'insegnamento proprio sulla purità, quello che abbiamo visto ieri. E Gesù appunto riconduce alla purità di cuore. Però, se ricordate, ieri c'era una cosa molto molto specifica. Gesù lega la purezza del cuore proprio alle intenzioni, cioè come se Gesù dicesse: state attenti alle intenzioni, perché la purezza o la non purezza del cuore riguarda le intenzioni, perché dalle intenzioni poi si impronta tutto l'agire. Infatti, se andiamo a capire il termine intenzione, no? Ha, diciamo così, significato di intento, ed è l'intento con cui tu agisci, parli, ti poni che conta davanti a Dio, perché l'intento è esattamente l'impronta che tu vuoi dare. Perciò attenzione, dice Gesù ieri alla folla, alle intenzioni, all'intento con cui tu operi, con cui tu parli. Perché, ed ecco il testo di stamattina, perché è proprio sull'intento che agisce il diavolo. Questa donna che va da Gesù e dice che va a pregare Gesù di scacciare il demonio da sua figlia. Ma perché Marco mette qui, proprio subito dopo l'insegnamento delle intenzioni, mette qui questo racconto della figlia della sirofenicia presa dal diavolo? Esatto, perché lo mette proprio qui? È come se appunto Marco dicesse: Gesù ci ha parlato delle intenzioni, ma quelle intenzioni sono proprio l'oggetto più preso di mira dal diavolo. L'azione del diavolo agisce sulle intenzioni. Infatti, questo popolo mi onora con le labbra. E chi direbbe che questo popolo non è conforme a Dio? Fa tutto come se fosse obbediente a Dio. Osserva la tradizione, osserva la legge, osserva il culto, mi onora con le labbra. Ma arriva Gesù e non si accontenta, perché dice: no, il gradimento a Dio non è onorarlo con le labbra, ma appunto è vedere che cos'hai nel cuore, le intenzioni. Perciò è chiaro che il diavolo agisce sulle intenzioni. Infatti, ricordando quello che abbiamo detto ieri, Paolo, quando parla del peccato, dove pone la radice del peccato? La pone nell'intelletto, cioè dove scaturiscono le intenzioni, dove l'uomo decide di porre e di mettere questa intenzione piuttosto che un'altra, questo intento piuttosto che un altro. Quindi il diavolo agisce proprio lì, agisce sulle intenzioni. E il diavolo però in questo modo cosa fa? Si impossessa della persona, perché il cosiddetto indemoniato sì, ci viene consegnato dai Vangeli con quelle forme un po' particolari, no? Tipo appunto l'indemoniato di Gerasa delle 2 settimane fa, no? Quando appunto spaccava tutto, eccetera. Ma quello abbiamo detto essere simbolo di un'azione che il diavolo fa dentro nell'uomo, un'azione devastante. Ma dove colpisce? Colpisce proprio lì, nelle intenzioni. È ovvio che questa presenza del diavolo è chiaro che deve essere combattuta. E qui nasce appunto la domanda. La domanda che deve trovare risposta, secondo Marco, attraverso l'esempio della donna sirofenicia. Come facciamo noi a combattere il diavolo dentro di noi? Allora, prima cosa è riconoscerlo. Questa donna va diretta da Gesù a dire: mia figlia è posseduta dal demonio. Quindi ha coscienza della presenza del demonio. E questo è molto importante. Avere coscienza dell'azione del diavolo. Ed è l'invito, se ricordate, di tutti gli apostoli nelle varie lettere apostoliche, no? Quando ci invitano al discernimento. Addirittura Giovanni è molto esplicito nella sua lettera: imparate a discernere gli spiriti. Sì, perché devi capire e devi riconoscere l'azione del diavolo. Questa donna la riconosce pienamente. Mia figlia è posseduta da uno spirito immondo. Quindi la prima cosa da fare, dice Marco, è riconoscere l'azione del diavolo, quell'azione che vuole veramente distoglierci da quelle intenzioni che invece sono conforme al pensiero di Dio. E allora il primo punto è avere questa coscienza di capire, di comprendere l'azione del diavolo. Ovviamente però quando la comprendi è chiaro che la devi combattere. Vi ricordate Paolo quando riconosce in se stesso l'azione del diavolo, quando dice: c'è una forza dentro di me che mi fa compiere quello che io non voglio, l'intenzione. Però Paolo la riconosce: io non la voglio, devo combatterla. E come faccio a combatterla? Ecco, la donna sirofenicia ha capito chi può combattere questa forza. Va da Gesù. E sono belli i passaggi, quando quella donna lo pregava di scacciare il demonio, si gettò ai suoi piedi. Quindi quella donna ha capito l'azione del diavolo, ma nello stesso tempo ha capito chi lo potrà scacciare. Solamente lui. Infatti gli si gettò ai piedi e ovviamente lo pregava. Lo pregava. Ma ovviamente questa donna dà ancora prova, una prova che è poi è quella che convincerà Gesù a intervenire. Convincerà, non nel senso che lo ha convinto, nel senso che ha dato a Gesù l'opportunità di intervenire. Perché? Perché ha visto in quella donna che davvero c'era una fede sincera nei suoi confronti. E qual è il passaggio? È il terzo passaggio. Allora, subito una donna sa che è in casa, lo va a cercare. Quindi quella donna ha in mente che deve arrivare da Gesù. Poi quella donna si getta ai suoi piedi, quella donna lo prega. Ma non basta, no, ci va un altro passaggio. È il passaggio che ha fatto poi decidere Gesù a intervenire. E qual è questo passaggio? Lascia prima che si sfamano i figli, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Bene, se dobbiamo leggerlo un po' in un modo così, diciamo, semplice, questa risposta di Gesù. Lascia prima che si sfamino i figli, non è bene prendere il pane dei figli e gettare i cagnolini. Trova una risposta. Anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole. Cosa vuol dire? È come se Gesù avesse detto: non posso fare niente perché tu sei greca, sei di origine sirofenicia, ma io sono mandato prima di tutto per i figli di Israele. E quella donna, quasi direi rispondendo alla risposta di Gesù, dice: va bene, allora, se prima si devono sfamare i figli, io aspetto. Quando avrai sfamato i figli, ci sarò anch'io. E infatti come si pone? Si pone con l'atteggiamento del cagnolino che aspetta e dice: anche solo una briciola. Perché? Perché io so che tu puoi. E da qui non mi sposto. Ora, è questa insistenza di quella donna nel dire: io non posso andare da nessun altro perché solo tu potrai. Aspetto che tu decida, però io aspetto, non vado via. Faccio come il cagnolino che sta sotto la tavola. Ora, questo terzo passaggio, quindi, allora, si gettò ai piedi, lo pregava. Terzo passaggio. È quello che ha dato a Gesù, diciamo così, l'opportunità di intervenire. Il terzo passaggio cos'era? Era che Gesù si è reso conto che quella donna aveva posto solo in lui la risposta alla situazione di sua figlia. E questo per Gesù che cos'è? È la fede. Quella fede che dà consenso a Gesù di intervenire. Infatti, per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. E allora, quella donna, anche qui no, quella donna è notevole, perché Marco ci dice, quella donna non ha posto dubbi. Cioè, poteva dire quella donna, e come faccio ad essere sicura? Poteva dire quella donna: ma chi me lo dice che è vero? Poteva dire a quella donna: dammi un segno perché io possa credere che tu veramente hai fatto questo. No, Marco dice: tornata a casa, quindi quella donna si fida della parola. E infatti trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. E, se ricordate, lo stile con cui Marco riconsegna questo testo richiama quello che sarà poi la figlia di Gairo, no? Il servo, cioè del centurione, quando appunto dice: però signore, no, 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 non sono degno che tu venga nella mia casa, no? Ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Quindi torna a casa e il servo è guarito. Perché? Perché quell'uomo ha creduto sulla parola di Gesù. Basta la tua parola. E così Marco riprende lo schema e dice: anche questa donna sirofenicia mostra proprio questa fiducia totale in Gesù. E allora tornata a casa. Ma quel tornare a casa è importante, perché quella donna non torna a casa col dubbio, torna a casa con la certezza, anche se non ha ancora visto. Perché? Perché la certezza è nata dal fatto che quella donna aveva proprio fiducia totale in Gesù. Quindi ciò che sconfigge il diavolo è questa fiducia totale in Gesù. Ma quella fiducia totale in Gesù che vuol dire? Io agisco come mi dice lui. Infatti è bellissimo, no? Io starò qui sotto la tavola. Cioè, io mi fido di quello che mi dici, aspetto solo quello che tu dirai. E E poi, tornata a casa, si è fidata della sua parola perché Gesù ha parlato e lei si è fidata. Va, il demonio è uscito da tua figlia. Cioè, quella donna dentro cosa avrà detto? Se me lo dice lui, è vero. Ma perché? Perché io ripongo totalmente la fiducia in lui. In lui c'è solamente questa presenza veramente di Dio. Quella donna lo riconosce. Ecco allora Marco, no? Riconsegnando questo testo, appunto, nell'ottica delle intenzioni. È come se ci dicesse: avete visto quella donna? Avete visto il mondo delle intenzioni? Quella donna non poteva lasciare spazio al diavolo dentro di sé, perché la sua intenzione era una sola: ubbidire a Gesù. E quello che lei doveva fare era solo quello che lui gli avrebbe detto. E allora ecco. Il diavolo chiaramente è sconfitto e allontanato. Perché? E perché quella donna ha posto tutta la sua fiducia in Gesù. Allora ecco, le intenzioni sono quelle più esposte all'azione del diavolo. Ma il nostro combattimento contro il diavolo è solo, e può essere solo fatto con questa totale fiducia in Gesù. Del resto, se ricordate domenica, il testo di Paolo aveva fatto quel passaggio, no? Che noi dobbiamo arrivare a conoscere le cose di Dio. Ma dentro a quell'espressione, che cosa ci sta? Ci sta proprio questo, che conoscere le cose di Dio è esattamente conoscere le intenzioni con cui noi dobbiamo agire per essere graditi a Dio. Perciò ecco che Paolo colloca tutto questo invito, no? Cioè a conoscere le cose di Dio, le colloca però in un contesto conflittuale tra la sapienza del mondo e la sapienza di Dio. Sono le due sapienze che riguardano le nostre intenzioni. È come se Paolo ci avesse detto: ma a quale sapienza ti riferisci quando tu agisci? Cioè, le tue intenzioni dove attingono? Sapienza del mondo o sapienza di Dio? Tu hai bisogno di conoscere le cose di Dio perché le tue intenzioni siano sempre conforme al volere di Dio. Altrimenti il diavolo ti gioca proprio così, ti gioca ispirando le tue intenzioni alla sapienza del mondo. Ecco allora, questo testo diciamo così, dell'indemoniata, della figlia indemoniata, della donna sirofenicia, vedete che è posto qui da Marco proprio a seguito dell'insegnamento di Gesù, che diceva appunto: dov'è la purità? E la purità è quella del cuore, cioè la purità è quella delle intenzioni, perché abbiamo detto che il cuore è l'intelletto, è quindi dove si accumulano le intenzioni, dove si elaborano le intenzioni, dove si seguono le intenzioni. Ecco, e Marco appunto stamattina insiste su questo tema dicendo: attenzione che il diavolo colpisce proprio lì e colpisce in un modo forte. Al punto che arriva anche a impossessarsi della persona, ma certo, perché se la persona cede alle intenzioni suggerite dal diavolo, è chiaro che la persona è posseduta dal diavolo, nel senso che è guidata solamente da lui. E quindi se è guidata da lui è uno squilibrio. Quello squilibrio che ieri Gesù aveva ben determinato con fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, invidia, eccetera. È lo squilibrio della persona. Allora ecco, anche stamattina, ovvio che Marco ci riconsegna questo testo e ce lo riconsegna con lo stesso intento, ecco l'intenzione, no? Con cui Marco l'ha consegnato alla comunità cristiana. Cioè, come dire ai cristiani: attenti allora al discernimento delle intenzioni. quella donna sirofenicia diventa un modello di discernimento. Ha capito ciò che disturbava sua figlia. Ha capito che c'era il demonio. Però proprio perché quella donna ha capito questo, vuol dire che quella donna dentro di sé aveva comunque il desiderio di Dio. Altrimenti, come avrebbe fatto a riconoscere Gesù? Ecco allora, quella donna però è quella che porta la liberazione a sua figlia. Perché? Perché va a cercare Gesù, colui che può liberare. E allora, appunto, l'insegnamento di Marco è proprio questo. Attenti a questa azione subdola del diavolo, il quale toglie all'uomo la capacità di andare a capire le proprie intenzioni. Infatti è difficile oggi in modo particolare, è difficile trovare ancora la persona che entra profondamente in se stessa e dire: ma con quale intenzione io faccio questo? Cioè, qual è l'intento per cui io faccio questo? Oggi siamo tutti gettati sulla superficialità, no? Basta fare, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ma fammi capire l'intento. Qual è la tua intenzione? Non un'intenzione mentale basta, perché lo so anch'io che se tu fai una cosa, metti l'intenzione di dire faccio questo per aiutare quell'altro, oppure per, non so, per dare un aiuto di qua, per dare un aiuto di là, ma non è questa l'intenzione. L'intenzione è quella profonda, quella intenzione che arriva a dire, ma tu che cosa stai cercando? Stai cercando Dio? O stai cercando te stesso? È a questa profondità che arriva l'intenzione, perché altrimenti sarebbero giustificati i farisei e i scribi, i quali all'apparenza sono perfetti, sono santi, più di così, ma l'intenzione, quella profonda, perché anche se interroghiamo i farisei e diciamo: ma perché rispetti il sabato? Perché rispetti la legge della purità? Perché rispetti quelli che sono i cosiddetti comandamenti? È chiaro che i farisei e gli scribi ti avrebbero risposto: perché così è la legge di Dio. Tant'è che i giudei si arrogano, no? Questa giustizia quando davanti a Gesù vanno a dire: ma chi sei tu? Ma non lo sai che noi siamo figli di Abramo? Ma non lo sai che nostro padre è Dio? Ma chi sei tu? L'arroganza. Ma Gesù che scruta i cuori, vede le intenzioni e dice: no, vostro padre è il diavolo. Perché? Perché la vostra intenzione con la quale fate tutte queste cose che vi fanno sembrare santi non è conforme a Dio. E il diavolo vi sta giocando tantissimo. Tant'è che vostro padre è il diavolo. Guarda che sono pesanti queste parole. Non dice, non so, siete tentati dal diavolo. No, no, vostro padre. Perciò voi vi ispirate al diavolo. Le vostre intenzioni provengono da lui e vi ha giocati, perché non entrerete nel regno dei cieli. Perciò l'importanza è di capire questo, eh. L'importanza di entrare in noi e di scrutarci fino in fondo per capire le nostre intenzioni, quelle intenzioni che appunto poi daranno dei frutti, dei risultati, quei risultati che sono poi evidenti. Vi ricordate Paolo, lettera ai Galati, quando insegna proprio questo: attenti che voi dovete dare risultati tali che vi devono far capire se agite, questo è il punto, eh. Secondo lo spirito della carne o secondo lo spirito di Dio? Perché lo spirito della carne ha dei frutti e capirete qual è la vostra ispirazione se date questi frutti. Se invece date i frutti dello spirito, allora sono bontà, mansuetudine, mitezza, benevolenza. Allora vuol dire che la vostra intenzione è esattamente illuminata dalla sapienza di Dio. Quindi date dei frutti che sono conformi al volere di Dio. Perciò, ecco, dobbiamo fare attenzione a scrutare davvero noi stessi, ad avere sempre alta questa capacità di discernimento, ma sulle nostre intenzioni, sull'intento, quello profondo, quello che muove tutto il nostro agire, tutto il nostro pensare, tutto il nostro parlare. E allora come faremo? Dobbiamo prendere spunto dalla donna sirofenicia. Come facciamo ad allontanare il pericolo di essere schiavi di questa presenza diabolica? Devi andare da Gesù, con l'atteggiamento di quella donna. Si mise in ginocchio, lo pregava e consegna tutta se stessa a lui. Starò qui, fin quando tu non deciderai, perché aspetto la tua parola. Ora, questa immagine della donna sirofenicia è quella che Marco riconsegna ai cristiani per dire: così deve essere il nostro rapporto con Gesù, per sconfiggere l'azione diabolica. Allora anche stamattina ci rivolgiamo proprio al Signore dicendo: allora Signore, fa che anche noi diventiamo capaci di essere desiderosi della Tua parola, ma soprattutto di essere capaci poi di ubbidire totalmente alla Tua parola, sapendo che nella Tua parola Tu comunichi lo Spirito di Dio, quello Spirito che sconfigge la presenza del diavolo. Quindi ci rendi vincitori su ogni tentazione. Lo diciamo anche stamattina con la preghiera numero 3.